Faithful Italiani, Italia Red and Gold in onda con una nuova puntata. Per chi non ci conoscesse, Italia Red and Gold nasce da un'idea avuta in un pomeriggio d'estate. Provare a creare un podcast che parlasse in italiano dei San Francisco 49ers. Tramite le frequenze e soprattutto i mezzi tecnici messi a disposizione da The Cutting Edge, siamo riusciti a mettere in piedi quello che a noi sembra un buon prodotto. Lo show, partito un po' a rilento nell'autunno del 2018, ha intrapreso una sua dinamica e impostazione. Una frequenza bisettimanale in stagione di gioco NFL e in off-season qualche puntata spot a ridosso delle puntate degli appuntamenti importanti. Oggi siamo qua a commentare la free agency dei 49ers e di tutta la NFL. Il mercato dei giocatori procede di poco più di un mese il grande appuntamento primaverile che nella NFL è il draft, che quest'anno si svolgerà a Las Vegas nei giorni tra il 23 e il 25 aprile. Las Vegas, punto di snodo di questa stagione perché vede per la prima volta l'arrivo di una franchigia che sfrutterà la capitale del gioco d'azzardo mondiale come sede. Da marzo gli Oakland Raiders sono diventati Las Vegas Raiders. Se siamo qua a commentare vuol dire che non sono solo. Io innanzitutto sono marocchino Enzo e a fare gli onori di casa. Insieme a me abbiamo Gianluigi Piscitelli. Benvenuto.
Ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao a tutti.
E ciao Gianluca, Esposito.
Ciao ragazzi, ciao a tutti e buona quarantena a chi ci ascolta. E niente, forza ragazzi, passerà presto, facciamoci compagnia.
Oltre al podcast sapete sicuramente che ci trovate sempre presenti attivi nella vera casa virtuale della fanbase dei Niners, che è il gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club. Un immenso grazie a voi due che mi tenete compagnia in questa avventura, ma soprattutto un più che immenso grazie lo dobbiamo a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno permesso di arrivare a inaugurare il nostro terzo anno di trasmissioni. Senza di voi e dei vostri feedback non saremmo certamente qua. Ma veniamo al sodo della discussione dopo le smancerie. Grossi scossoni e grossi nomi a San Francisco non ce ne sono da segnalare. La notizia più grossa penso sia la cessione di Buckner a Indianapolis in cambio della pick numero 13 al prossimo draft, che la rende la prima del nostro risicato numero di scelte. Rinnovo salato e sperato quello con Amerik Armstead, che rimane nella baia con un contratto da 5 anni e 85 milioni di dollari. Dopo andremo a sviscerarlo per capire come distribuiti. Rinnovati anche Sean Coleman, la safety Jimmy Ward per 3 anni e 28 e mezzo e il defensive end Ronald Brink e il centro Ben Garland per un anno a 2,25 milioni. Saluta il tight end Levin Toliolo e saluta anche il wide receiver Emmanuel Sanders. Questo è quanto finora abbiamo assistito. Ricordo che ora abbiamo 16 milioni di dollari di spazio nel cap. Dobbiamo tenerlo libero anche per quello che serve per firmare i rookie. Quindi, come ci muoviamo? E fino ad ora, John Lynch ha agito bene o male secondo voi? Gianluca?
Ma allora, intanto ancora benvenuti a tutti, grazie mille di questa opportunità per il terzo anno consecutivo. Secondo me i Niners hanno fatto quello che c'era da aspettarci, cioè, purtroppo siamo in una condizione di salary cap importante, cioè, e molto vincolante. Abbiamo un quarterback che non è più... che abbiamo firmato con un contratto importante, quindi non siamo più fra quelle franchigie che possono godere del bonus di avere il quarterback nel contratto da rookie che gli permettono ampi margini di manovra. E quindi secondo me come reduci da un Super Bowl perso, quindi insomma avendo dimostrato di aver creato una squadra che è fra le contender, è importante muoversi con il giusto equilibrio, perché sennò si potrebbe rischiare di fare la fine dei Los Angeles Rams, che hanno perso il Super Bowl l'anno prima di noi e a distanza di un anno sono costretti a smantellare proprio perché impiccati dal tetto salariale. Hanno ceduto Garley, hanno ceduto importanti uomini di linea, hanno ceduto Brokers, insomma hanno Littleton, non hanno firmato nemmeno un free agent. Quindi Secondo me sono mossi, i Niners sono mossi bene, diciamo l'unica cosa, cioè si sono mossi come si possono muovere, secondo me è importante pochi innesti ma mirati, come si dice in questi casi. Io per me la partenza di Buckner, che è un po' diciamo il nodo principale della nostra free agency, e la conferma di Armstead, da una parte si sorprendono, perché tutti gli addetti ai lavori, no? Noi tifosi ci aspettavamo magari il contrario, però alla fine Armstead era il giocatore probabilmente meno forte dei due, ma più versatile, perché può giocare, è stato impiegato ultimamente anche da defensive end, l'anno scorso cavandosi discretamente quando Dee Ford non c'era, ma nasce come defensive tackle, quindi lui è in grado di giocare più o meno tutte le quattro posizioni della linea difensiva. E Buckner invece era il giocatore sicuramente più difference maker, cioè più forte, però è un defensive tackle ed è quello che aveva più mercato, probabilmente voleva anche molti soldi. E alla fine abbiamo lavorato sullo spalmare il contratto di Armstead puntando sulla sua versatilità. A quel punto cedere Buckner è stato quasi una necessità, non potevamo dargli i soldi che voleva e abbiamo ricavato una pick importante al draft che ci apre nuovi scenari. Quindi questo per lo scambio diciamo principale. Le altre sono tutte operazioni di contorno. A me dispiace un po' per Emmanuel Sanders, però poi alla fine, ragazzi, 32 anni, voleva 16 milioni, ha preso, quindi 8 e 8, insomma, quante ne ha presi. Obiettivamente, se troviamo un'alternativa via draft o in questi ultimi scampoli di free agency, ma io direi a questo punto via draft, perché la free agency non so cosa rimanga, o qualche trade magari, la free agency del campionato, però abbiamo dimostrato che per i nostri coach è più importante avere un giocatore allenabile di sistema che una star. Chiaramente se andiamo a vedere il talento puro e le caratteristiche del nostro roster nel reparto ricevitori e nel reparto cornerback e qualcosa nella linea, nella parte centrale della linea d'attacco, ci si deve mettere le mani. Io e Egi dicevamo anche l'anno scorso nella secondaria, ma ormai Ward e Tart sono stati premiati dopo una bellissima stagione, quindi forse è anche giusto così.
Egi?
Sì, io sostanzialmente la penso come Gianluca. Il pensiero che faccio alla nostra, quando valuto la nostra free agency, è questo: io sono a tavola e sto gustando, non lo so, un meraviglioso stinco, una genovese superlativa, e voglio bere del vino, vorrei accoppiarli con un Amarone, con un Barolo, ma ho un budget di 10 euro. Io l'Amarone e il Barolo con 10 euro non li posso bere, ragazzi.
Chiama Mauro Bertola e risolve il problema.
No, ma guarda, questo pensiero l'ho fatto parlando al telefono con Mauro, quindi l'hai nominato proprio a fagiolo. Io con 10 euro mi prendo non so che, un onesto
primitivo di Leone De Castro, riesci a gestire bene,
no, ma un qualcosa che è il prodotto per me economicamente più vantaggioso, e cioè quello meglio compatibile con le mie esigenze economiche. Poi è più buono il Barolo, ho capito, ma io non ce li ho i soldi per pagare il Barolo, per cui mi devo accontentare. E i Niners hanno fatto questo. Noi abbiamo iniziato la stagione con poco più di 10 milioni di dollari di tetto salariale e avevamo un'alternativa. Ho dare il nuovo contratto al giocatore meno talentuoso dei due che avevano necessità di un nuovo contratto, che erano Armstead e Buckner, oppure perdere Armstead, prendere forse l'anno prossimo una terza scelta e dare un nuovo contratto a Buckner, che però quest'anno non ci avrebbe dato il necessario spazio di manovra per fare altre transazioni, perché Buckner era l'ultimo anno di contratto da rookie che non potevamo modificare. La differenza tra i contratti di Armstead e di Buckner è che il contratto di Buckner quest'anno veramente non vale niente, cioè vale 6 milioni sotto per il salary cap, e quello di Buckner ne vale 12. E avere mandato Buckner a Indianapolis per una prima scelta, che è una tredicesima scelta, che non è affatto poco, per un uomo di linea, tra l'altro.
Buckner ha preso, ma cosa si prese De Forest Buckner? La 7?
Sì, una cosa del genere. Sì.
E quindi l'abbiamo dato via dopo tre ottimi anni, alla 13, insomma.
Sì.
Non male.
Un usato sicuro.
A Houston avrebbero preso un terzo giro, per...
Sì, Houston, sì, esattamente. No, l'unico rimpianto è non averlo offerto a Houston, perché secondo me ci dava DeAndre Hopkins, non lo so, un rene del proprietario, e ma adesso non so chi c'hanno di forte, ma ce l'avrebbero dato.
Un JJ.
Sì, probabilmente anche JJ Watt, sì. È chiaro che in linea siamo più deboli dell'anno scorso, non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Armstead però è versatile, io credo che a quelle cifre sarà il nostro defensive tackle titolare, quindi è lui destinato ad essere il sostituto di Buckner. È chiaro che è meno forte, però ragazzi, questo è quello che potevamo fare. Comunque
abbiamo Dee Ford,
esatto, questo è stato pieno. Abbiamo Dee Ford, abbiamo DJ Jones, che l'anno scorso non ha fatto per niente male fin quando è stato in campo.
Abbiamo
Bosa, abbiamo Blair che è tornato, abbiamo tutti quegli altri.
La parte interna della linea, considerando Ford e Bosa ai lati, Armstead, Solomon Thomas, DJ Jones, Blair, insomma abbiamo profondità, non abbiamo una brutta linea, cioè, anche senza De Forest Buckner.
Sì, no, assolutamente, e quindi è stato un sacrificio necessario. Sacrificio che ci ha consentito, tra l'altro, di tenere Jimmy Ward, che potrà non piacere, però sono tutti gli analisti d'accordo che ha fatto una grande stagione. E poi a Shannon ci piace, e quando a Shannon ci piace un giocatore, che lui se lo prende, non ci stanno, non c'è nient'altro da dire, ed è giusto così, perché Dio non voglia che Shannon sia costretto ad accontentarsi di uno che gli piace un po' meno degli altri. Se hai fiducia in Shannon, gli fai prendere i Jimmy Ward e anche i Compton, quest'uomo di linea che abbiamo preso dai Jets al posto di Pearson, che, devo dire la verità, a me ha fatto abbastanza storcere il naso, perché ci costa un milione in più di persone, se ovviamente il salario è garantito, se i numeri che sono usciti sono tutti relativi al salario, non ci sono magari dei bonus che dovrà raggiungere. Però lui l'aveva allenato ad Atlanta e quindi evidentemente gli piaceva e ha ritenuto che potesse essere un upgrade su un person che comunque in due anni da titolare ai Niners non ha fatto male. L'ultimo che abbiamo preso, Travis Benjamin, il ricevitore, è arrivato poche ore fa, La sua migliore stagione da professionista l'ha fatta non con Shannon, però con Shannon a Cleveland aveva una media di ricezioni da 17 yards e mezzo a ricezione. Allora,
ma infatti, cioè, mi sembra di scontato che ormai noi dobbiamo imparare a conoscerlo, e noi siamo tifosi di una squadra che fa della versatilità un suo marchio di fabbrica. Al nostro coaching staff piacciono giocatori in grado di fare più cose e essere di sistema. Sulla linea poi non ne parliamo, la linea offensiva si prendono sempre questi prospetti in grado di ricoprire più ruoli, in grado di giocare sia guardia che tackle, in grado, come
sia guardia che centro.
Esattamente, guardia che centro. E un'altra cosa, e poi ci dobbiamo mettere in testa che abbiamo una difesa che l'anno scorso è stata fra le migliori della Lega, è vero, senza grandi nomi, tranne magari Bosa e ora nemmeno Buckner, quindi cioè, diciamo fatta di ragazzi, sì, Sherman, però fatta, cioè, che gioca una bella difesa di sistema, cioè tutti allenati giocatori che
disciplinati.
E i vari Keyshawn Williams come Nickelback, Mosley,
Grillo, Tart,
tutta gente che è venuta fuori allenata dai nostri e sono giocatori di sistema, e quindi teniamoceli stretti.
Certo.
Ripeto, ora il draft rimane da capire se prendersi un bel cornerback, un bel ricevitore o un bel uomo di linea, secondo me.
Che è quello che dicevamo nella telefonata a orario sceno che ho ricevuto ieri sera. Però vi dico la postella, non la postella lì. E detto ciò, quello che ci siamo detti ieri è questo, che sia io che te riteniamo che immaginiamo che per Lynch e Shannon la nostra finestra di vittoria sia ancora ben spalancata, ed è giusto che sia così, per cui in quest'ottica io mi attendo, se manteniamo le scelte 13 e 31, di vedere due giocatori di immediato impatto. E i giocatori di immediato impatto di cui noi abbiamo bisogno non è la guardia, ma sono il ricevitore e il cornerback.
E sono abbastanza d'accordo con te. Ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, soprattutto per quanto riguarda i ricevitori, avendoci la 13 e la 31. C'è anche da dire che anche un certo George Kittle, da qui al prossimo anno deve essere rinnovato, e lui non, certo, non saranno bruscolini, ed è direi la priorità numero uno.
Certo.
Quindi anche quello è un fattore che deve farci pensare nelle scelte e nello spendere.
Sì, anche perché
sicuramente
poi
sarà anche il tight end più pagato della Lega, sicuramente.
Sì, sicuramente sì, spero. Insomma, per poco.
Insieme andrà sulle cifre di Kelce, sulle cifre di Hertz, se non di più. Quindi insomma saranno cifre. Quindi insomma, nel senso, noi abbiamo una buona squadra, niente ci garantisce di rifare la stagione come l'anno scorso, anzi sarà più difficile perché il calendario sarà più difficile. Confermarsi in questa Lega è estremamente più difficile che fare una stagione
sarà
bella.
Molto più difficile l'NFC West.
Esatto. Anche se i Rams, come ho detto all'inizio, sono un po' in disarmo, però i Cardinals stanno venendo su bene. Seattle è sempre una noia, e quindi giochiamo in una division estremamente, estremamente competitiva. Forse la più competitiva di tutta la Lega.
Sì, senz'altro. E la valutazione che loro hanno fatto è stata che per la nostra situazione salariale noi non potevamo permetterci Buckner e Kittle. Chi era più sacrificabile? Buckner.
Sì.
Cioè, e su questo penso che è difficile non convenire. Ripeto, siamo più deboli, però ragazzi, di necessità virtù.
Comunque, se rimanendo fermi al draft o facendo trade down, riusciamo a avere fra le altre scelte un bel cornerback e un bel ricevitore, questa squadra è abbastanza equilibrata, secondo me, nel suo roster. Poi chiaramente ha bisogno magari un po' di alternativa in mezzo. Ora Alexander è rimasto, no? Ce lo abbiamo.
Sì, sì.
No, infatti, quindi Alexander, Warner e Greenlow sono un buon trio di linebacker. La linea l'abbiamo già detta. Dobbiamo mettere un back cornerback opposto a nonno Sherman, oppure per farli rifiatare. Magari Sherman potrebbe anche passare safety in alcuni momenti della gara. Insomma, gli scenari potrebbero essere tanti, però secondo me il cornerback è importante.
Sì.
Sì,
sì, no, ma è, ragazzi, è inevitabile, è necessario prendere un
però
un
certamente se alla 13 ci fossero CeeDee Lamb e Jerry Jeudy ancora fuori, io la mia vena offensiva direbbe, comincerebbe a salivare.
A quel punto prendi anche il prospetto più forte che è ancora disponibile.
Sì, sì, no, alla 13 sicuramente hai un prospetto forte per le mani, non c'è dubbio. Spero che si interromperà la serie di defensive tackle presi negli ultimi tempi, insomma, di uomini di linea, tra defensive end e defensive tackle. Penso che quest'anno non ci dovremo andare.
Sì, no, anche perché non dovrebbe esserci questo granché.
No, è un draft, da quello che ho capito io, lo sto iniziando un po' a studiare, è un draft più offensivo che difensivo, ed è un draft con una grandissima abbondanza di ricevitori, buoni running back, c'è un po' di tutto in attacco, soprattutto c'è molta scelta, cioè magari non ci sono tantissimi picchi fenomeni, anche se qualcuno qualcosa di buono c'è, però ci sono tanti giocatori che potrebbero essere molto utili nei prossimi anni.
Sì, no, io credo, ti ho detto, vorrei il giocatore d'impatto, vorrei che per una volta ma è relativo quello che sto per dire, quello che è indicato come il prospetto più forte coincida con il sogno erotico di Shannon, e cioè non vorrei prendere Pinco Pallino perché a differenza di Jeudy si adatta meglio al sistema di Shannon, vorrei, però se succede, amen ragazzi, che dobbiamo fare.
Sì, è chiaro, però a quel punto magari speriamo che facciano trade down, cioè,
esatto, sì, è chiaro,
speriamo, insomma, che vabbè, comunque di ricevitori ce n'è tantissimi, ragazzi, oltre sono famosi Lamb e Jeudy, ma ci abbiamo anche altra scelta, ce ne sono per meno 5 o 6, se non 7, che possono valere intorno al primo giro, quindi insomma è roba buona. Poi per carità sono sempre ragazzi di 19 anni, 20 anni, che potrebbero essere i classici bust, però
quest'anno vogliamo cominciare a farmi incazzare dal primo podcast della stagione?
No, ma io dico anche alla 31 eventualmente, ricevitori, c'hai roba buonissima da prendere.
Sì, no, il tema è comprendere se noi alla 13, immaginiamo di avere tra le mani la superstar, lo Julio Jones di turno per intenderci, e quello lì tu non te lo lasci scappare.
No, infatti.
Però come fai a saperlo in anticipo? Cioè,
no, è chiaro.
Può avere avuto un decorso, una carriera universitaria di un certo livello, ma poi quando sale di piano, vai a sapere come si comporterà.
Oh, poi ragazzi, il draft non è una scienza esatta. Ricordiamoci che il nostro allenatore ha puntato i pugni sul tavolo per... come si chiamava?
Joe Williams,
che adesso penso sia tornato a vendere le bibite.
Ma soprattutto, sì, adesso riescono a fare i colloqui pre-draft oppure no?
O li faranno in maniera remoto? Li faranno un po' più da remoto, li hanno fatti alla Combine, e sicuramente magari faranno un po' meno physical, perché contatti con dottori o roba del genere in questo momento magari sono un pochino più complicati, però questi ragazzi sono seguiti da anni, cioè...
Sì, no, più che altro per capire che personaggio è quando ci vai a parlare.
No, lì penso che molto abbiano fatto alla Combine e quindi niente, insomma, io ho letto che Jeudy per esempio ha fatto delle ottime interviste alla Combine, sembra un ragazzo estremamente intelligente da un punto di vista di conoscenza del gioco, e questo è uno, ma ripeto, abbiamo tutte le carte in tavola per fare un draft importante anche con poche scelte, cioè per andare a prendere quei tasselli che magari ci mancano.
Sì, perché ricordiamo che noi abbiamo sì la 13, sì la 31, ma poi saltiamo direttamente al quinto giro.
Eh sì, esatto. Perché noi abbiamo dato la seconda per Ford, la terza e la quarta per Sanders, e ci è tornata indietro una quinta di Denver per appunto nella trade con Sanders.
Alla fine molti hanno detto, vedi, i Niners hanno dato via due scelte per far giocare 10 partite a Emmanuel Sanders, però secondo me andava fatto in quel momento della stagione.
C'era l'uomo che serviva.
Era l'uomo che serviva.
Sì, è andato il suo ragazzi, siamo andati al Super Bowl, porca miseria.
Poi sì, poi
non solo, metti in caso che Garoppolo gli lancia quella palla a 2 metri meno, probabilmente andiamo anche a vincerlo. Cioè, Sanders è un giocatore che il suo l'ha fatto, chiaramente sì. non è in grado di farti quel volume, magari poi noi abbiamo un attacco molto particolare, molto di sistema, come diciamo sempre, però è stata quella presenza che ha allargato molto anche le maglie per Debo, per Kittel. E ci vorrà un giocatore del genere anche l'anno prossimo.
È fondamentale, ma perciò ci vuole, io dico, la superstar. Cioè, io adesso non so chi è il rookie degli ultimi anni che al primo anno appunto ha fatto meglio, però ci vorrebbe un giocatore da 60-70 ricezioni.
Beh, ci vuole Odell Beckham Jr., Davante Adams, Mike Evans, al primo anno.
Anche Metcalf l'anno scorso.
Sì, Metcalf un po' meno, però diciamo che l'anno del 2000...
Enzo, non ci siamo proprio.
No, dici di più?
Sì.
No, non ci siamo, cioè mi citi uno di quella squadra là. Dai.
Sei andato là.
Vabbè, dai, ti prego, ma fai finta di ignorarlo, di non conoscerlo.
Comunque, tornando a noi, c'è stato l'anno del 2015, se non sbaglio, che appunto ha visto al primo giro, ha visto andare Odell Beckham, Mike Evans e Davante Adams al secondo. Quindi insomma, una bella sfornata.
È uno di, diciamo, uno di quei tre.
Esatto.
E vorrei uno più fisicamente come Evans, devo dire la verità,
e anche Sammy come Adams. Scusami, anche Sammy Watkins, che fu il primo scelto di quel draft.
Sì, andò via alla quarta, però
esatto, Beckham alla 12, Evans alla 7, e quindi 3 ricevitori nelle prime 12 picks e Davante Adams al secondo giro. Ora non mi ricordo se c'era anche Michael Thomas, forse Michael Thomas l'anno dopo, perché sennò
sì, una cosa del genere, sì. Tra l'altro quest'anno, nonostante i ricevitori siano così forti, comunque non dovrebbero andare via le prime 10, però fondamentalmente il ricevitore è quello che ti fa,
non tutti ma qualcuno sì,
è quello che ti fa il tempo sensazionale sulle 40, e tutti impazziscono per lui, e da che doveva essere il 20esimo, il 30esimo diventa l'ottavo, dico, per dire.
Sì, noi secondo me avremo bisogno di un ricevitore un pochino più strutturato, cioè uno di quei ricevitori che riescano a giocare tutti i ruoli, anche sull'outside. Sì. Io non sono un grandissimo amante dei giocatori breviline e veloci, tipo Ruggs quest'anno da Alabama, o quel ragazzo anche da TCU, Risor, mi sembra si chiami, però a Shannon gli piacciono un sacco. Quindi non so dirvi, io vorrei un tipo un po' più grosso, cioè vorrei un ricevitore di quelli che mette le mani in testa al cornerback in end zone,
Sì, un 6-2 almeno, dai.
Eh?
Almeno 6-2.
Esatto, 6-2, 6-3, 6-4.
Un Terrell Owens, dai.
Questi tipi di ricevitori qui vorrei io, però magari alla fine è Shannon che li mette in campo, però penso che abbia fatto bene anche con Julio Jones, cioè quando un giocatore è forte, forte, dai, entra certo in qualsiasi sistema, secondo me.
Cambiamo un attimo argomento. Domanda da Rissa. Ci credevate nell'opzione Tom Brady a San Francisco?
Mai.
Allora, per Garoppolo mai. Sono stato un attimino tentato dall'idea che questo ragazzo, dopo aver vinto tutto, venisse col minimo salariale a casa sua a fare da chioccia, a fare l'uomo spogliatoio, praticamente una sorta di scarpette al chiodo un po' anticipate, dove se Garoppolo faceva tentennava o non si confermava, poteva prendere, insomma. Però francamente sempre poco, perché non puoi mettere in discussione, pensa a Garoppolo si fosse trovato bene in spogliatoio.
No, era chiaro che voleva dire, significare, dichiarare chiuso l'esperimento Garoppolo. Cioè, Garoppolo quanti anni ha? 27, 28?
No, vabbè, sì, io non me lo ricordo, ma è giovane, dai. Cioè,
allora, non c'è, cioè, onestamente, Brady, per carità, indiscutibile. Quest'anno non lo puoi neanche giudicare, secondo me, per quest'anno, perché i numeri non alla Brady sono dettati più dalla pochezza del suo attacco che dalle sue prestazioni. Però comunque cambia sistema, cambia modo di giocare, cambia tutta gente che non conosce e quant'altro. Per carità, una leggenda nella preparazione, nella cura meticolosa dei dettagli e degli allenamenti, dello studio e quant'altro, però non passi ad un giocatore di 42 anni quando ne hai uno di 28 che ti ha portato il mese scorso al Super Bowl.
No, sono d'accordo. Cosa diversa sarebbe stato veramente se Brady avesse detto: guardate ragazzi, io voglio smettere, vengo perché sono tifoso dei Niners, sono di San Francisco, mi fa piacere stare verso casa. Però erano discorsi un po' da fantafuto, perché da quello che ho capito, anzi, la sua famiglia è radicata sulla costa est.
Sì, sì. No, sì. Aspetta, sua madre che ha problemi è tra Los Angeles, non so se sia ancora San Matteo o di dov'è, o sia più verso Los Angeles. Il fatto che avesse la madre malata e si volesse avvicinare era la grossa motivazione per cui dicevano va a Los Angeles, ai Chargers e quant'altro. E io lo davo solo come unica opzione, che lui volesse dire: io voglio andare lì perché sono un tifoso Niners, perché lo ero da bambino, perché da bambino ero sugli spalti quando c'è stato The Catch.
Esatto, mi fa piacere fare il mio contributo.
Vengo lì proprio per stare lì, per non uscire dall'ambiente, per magari. Cioè, però io
a fare la riserva di Garoppolo.
Sì. Ma io non lo capivo neanche, sinceramente, come potesse essere venuta fuori tutta sta onda che è partita. Che non è che le davano come opzione, la davano come fortemente e sicura. Io dicevo: ma com'è possibile? Ma perché? Non ha senso.
No, ma probabilmente era la sua opzione principale, ma non secondo me dettata dal sentimento, ma semplicemente perché delle varie squadre papabili noi siamo la più forte.
Sì, ma poi Giselle gli ha detto: Tom, ma sì, tu vai te di là, ma sei scemo, vieni.
Infatti, da che ho capito, lui abbia scelto soprattutto perché gli abbiano detto devi stare in est, punto.
Sì. Poi è andato, ha scelto un bel posto, un bel clima e dei buoni ricevitori.
Che se è andato fuori che Garoppolo è arrivato perché noi eravamo andati a cercare Brady, questa l'ho imparato ultimamente. Adesso non so se sia più.
No, io l'avevo sentita questa quando arrivò. Non ho mai capito quanto scherzasse, però Lynch quando ha raccontato questo aneddoto, che loro avevano chiamato Belichick chiedendo di Brady e quindi si era finiti a parlare di Garoppolo e poi gliel'ha offerto Belichick, appunto.
No, perché Belichick voleva darlo via, ma Kraft non era d'accordo.
Anche.
Ed è stato praticamente l'inizio della rottura tra tutti e tre.
Sì.
Che ha portato poi quest'anno a far andare via Brady e chissà se il prossimo anno a far andare via anche Belichick.
Sì, no, io mi immaginavo che avrebbero finito assieme la carriera. Però deve essere successo qualcosa di veramente pesante, perché altrimenti non si spiega.
Via, oltre a Brady, che è andato, abbiamo detto, a Tampa, ai Buccaneers, colpi grossi di mercato in tutta la NFL.
E quegli imbecilli degli Houston Texans che hanno dato via DeAndre Hopkins per un running back... rischia di essere bollito e la seconda scelta, una cosa del genere,
per una prima, però penso, cioè,
sicuramente non è una prima. Ma abbiamo Gianluca? Abbiamo perduto Gianluca?
Aspetta, fammi vedere.
Sì, abbiamo perduto.
Stavamo commentando la trade tra Arizona e Houston, dove Hopkins passa ad Arizona e David Johnson ai Texans, insieme a anche delle scelte. Dicevi, Igi?
Arizona ha mandato una seconda a Houston e ha ricevuto in cambio una quarta. Ma come il saggio cosa direbbe per definire questa trade?
Ma questa operazione è definibile soltanto con la frase che O'Brien è un imbecille, perché purtroppo il suo owner gli ha dato pieni poteri e
sì, perché lui è anche il general manager oltre che head coach.
Sì, sta rovinando una franchigia. Allora, sembra che DeAndre Hopkins sia andato a batter cassa. E sembra che ci sia stato una frizione, insomma, si siano presi a male parole poche sere prima con O'Brien. Da lì la trade probabilmente è stata veramente una decisione di pancia, che a questi livelli secondo me non esiste prendere,
non ti puoi permettere.
Anche perché ricevi un giocatore secondo me buono, cioè David Johnson è un buon running back, anche se negli ultimi due anni da fenomeno assoluto di questa lega è diventato un giocatore un po' fantasma, però ricevi sì un secondo giro con il quale potresti prenderti un sostituto di Hopkins, sicuramente valido, ma Hopkins ragazzi è la creme della creme, è un ragazzo che ha dimostrato, ma anche al college, di ricevere qualsiasi cosa è un difference maker, e purtroppo viene in division da noi, il che mi fa vedere questa operazione ancora in maniera più brutta e con fumo negli occhi, perché Arizona, Kingsbury sta mettendo su un attacco come piace a lui, Fitzgerald, Hopkins, più i ragazzi che ha preso l'altro anno, più quel Kenyon Drake che da loro ha fatto bene. È sicuramente una squadra in ascesa, un po' l'opposto dei Rams, diciamo.
Sì, i Rams pagano la scelleratezza con cui hanno elargito contratti a destra e a sinistra, pensando di avere enormi possibilità di vincere. Basta pensare che tagliare Goff gli costerebbe 70 milioni di dead money.
Sì. D'altra parte si sono innamorati dopo una stagione. Sai, il quarterback, basta vedere quello che hanno fatto i Titans con Tannehill. Cioè, il quarterback NFL è veramente un mestiere dove magari hai tantissima hype dietro, poi sbagli mezza stagione e diventi uno zimbello, quasi come Baker Mayfield, e invece gente semifallita, plurinfortunata, ha la fortuna di giocare bene una striscia di 6-7 partite, magari di fare un po' di strada ai playoff, e si trova un contratto ricchissimo come Tannehill, che fra tutti i soldi che gli ha dato a Miami e quelli che gli ha dato ora a Tennessee, probabilmente è uno dei quarterback più pagati nella storia del gioco, secondo me. Che è aberrante, perché ditemi voi, Ryan Tannehill cosa ha dimostrato di fare in campo per dimostrare tutta questa. Però è il mercato che impone un po' certe cifre a livello di quarterback. Se non le dai te, le dà qualcun altro, e appena uno pensa di aver trovato qualcosa di valido per il suo sistema, se lo tiene stretto.
Sì, dai, io i Titans li capisco, perché comunque li ha portati. No, ma li ha portati al
alla finale di conference. Alla finale di conference. Lui, li ha portati Derrick Henry alla difesa, e quando lui doveva vincere la Kansas City non hanno vinto. Cioè,
sì, no, vabbè, ho capito, era il loro quarterback titolare e sì, ha fatto una data discreta che nessuno si attendeva. Ora, secondo me lui quei soldi non li vale, sia chiaro, però la società che glieli ha se l'è tenuto e glieli ha fondamentalmente glieli ha dati, li capisco, ecco. Non solo
Easy, veniva da fare il backup a Mariota, cioè l'anno scorso fu preso da Miami con un contratto, cioè con una serie di stagioni tra infortuni e underperformance notevoli, è partito facendo il backup a Mariota. Mariota non ha fatto bene, è entrata a metà stagione e ha tenuto tarabaralla grazie a una gran difesa, grazie al running game e anche qualche buona partita, per carità. Però l'NFL è un mondo dove se te becchi 400 partite belle rischi di avere la vita sistemata per te e le future generazioni. Questo
intanto Mariota però è andata ai Raiders.
E Mariota è andato a fare in teoria il backup a Derek Carr, si giocheranno il posto, entrambi sono più o meno dello stesso livello come giocatori. Comunque secondo me i ragazzi, quelli che si sono mossi meglio e che per me hanno vinto questa prima fase di free agency sono i Baltimore Ravens, perché in quella difesa, con quell'attacco, con Lamar Jackson e tutto quell'attacco di giovani ragazzi che ha fatto tanto bene, e quella difesa, tu ci inserisci in linea Brokers e Calais Campbell, secondo me sono stati veramente forti. Io sono poche mosse ma fatte bene, e sono bella squadra.
E poi hanno Campbell, l'hanno pagato 4 spicci, poi hanno mandato il tight end semi-bust che avevano, Aiden Hurst mi sembra che si chiami, ad Atlanta per una seconda scelta, e Atlanta doveva sostituire Hooper che è andato a Cleveland, e come al solito si muovono bene. Qualcuno l'hanno perso, si è ritirato Yanda, che è la guardia, che è un brutto colpo che devono assorbire. Però per il resto
è una squadra che ha che è ben allenata, ben gestita, e sono e anche i giocatori fatti bene, cioè presi con la testa. Si vede che Baltimore è sempre, guarda, quest'anno, guarda, io Campbell a Baltimore e i Brokers anche, insomma, già con quella difesa molto forte che si ritrovavano, bella mossa, bravo.
E poi come al solito Cleveland ha fatto teoricamente delle scelte,
ma Cleveland ha preso un sacco di tight end, cioè in gioco ora ha preso anche Hooper,
sì.
e poi più o meno la stessa squadra dell'altro anno, cioè il problema di scusa?
Dato via Ogba.
Sì, o del Beckham dice vuole andare via,
ci stanno seriamente pensando.
Non ci come lo vorrei a San Francisco,
eh beh.
Io, anche se è una testa di cazzo, io ci impazzisco.
È arrivato anche Keenum a fare da backup.
Sì, a Mayfield. E quindi niente, Cleveland rimane un po' un'incompiuta. Ci sono alcune squadre, secondo me, in questa free agency che stanno già dimostrando che stanno proprio smantellando per la prossima stagione.
I Bears che prendono un false.
Chi?
I Bears hanno preso false, sì, da Jack.
Sì, no, un contrattore di quelli paurosi, sì.
Per metterlo in competizione, sì, con Trubisky.
Sì.
Che è l'ultimo anno del rookie, o il penultimo del rookie contract.
Sì, ma non sta dando quelle garanzie che servirebbero. Sì, però
forse pesante da pagare, cioè.
Li metteranno false da backup, è insidioso, e quando lo fanno fare lo starter che è un po' più ondivago. Però, per esempio, una squadra che ha perso anche un po' di gente sono i Minnesota Vikings, che però rimangono forti, per carità. Hanno perso Lindell Joseph in mezzo alla linea, hanno perso Diggs che è andato ai Bills.
I Bills hanno fatto bene.
Stanno molto bene, sì, praticamente si candidano a dopo anni di egemonia Patriots, a avere un ruolo importante nell'AFC East.
Sì. Miami pure ha speso,
è ancora l'anno scorso era l'anno zero, ora quest'anno sarà l'anno uno e vediamo, insomma.
Ha preso Jordan Howard. Preso.
A me francamente il loro allenatore non piace per niente, io non mi fa proprio impazzire.
Oddio, con la squadra dell'anno scorso è praticamente incommentabile, non,
sì sì è sì, invalutabile.
Anche se comunque 5 vittorie l'hanno portata a casa.
Vabbè, ora non è che perché ha tradato Kenyan Drake ad Arizona li devi odiare questi Dolphins, eh?
No, io odio solo Kenyan Drake, i Dolphins non li odio.
New Orleans ha preso Sanders che gli serviva, ha perso Bridgewater che è andato a Carolina, che ha tagliato oggi Cam Newton.
Ah, l'ha tagliato oggi?
Sì.
Sapevo che stava per tagliarlo, insomma, non lo so.
Gli hanno detto cercati una trade con le valigie a mezzo alla strada.
L'ha tagliato proprio. C'è stato un singolare, Philip Rivers è andato a Indianapolis.
Ecco, Philip Rivers a Indianapolis, dietro quella linea così buona e con Hilton e una discreta difesa, secondo me può far bene.
Indianapolis è che ha rinnovato a una cifra bella sostanziosa.
Sì.
E considerando che in division hanno Houston che
e a Bulaga davanti, ah no, Bulaga dall'altra parte, i Chargers, scusate.
Sì.
No, dicevo, considerando che poi Indianapolis ha in division Houston che è guidata da un ubriaco, i Jacksonville Jaguars che erano riusciti a diventare una squadra importante, ma hanno detto, ma noi siamo i Jaguars della Florida, noi non possiamo diventare, stanno facendo di tutto da 2-3 anni a questa parte.
Per essere spediti a Londra.
Sì, esatto. Per tornare nel ruolo che gli compete, perché dare via Ramsey, dare via, ora vogliono trattare anche Ngakoue, avevano una difesa che alla fine del mondo sono riusciti a perderla facendola esplodere in mille pezzi, quindi insomma hanno buone probabilità in Napoli Colts di far bene. Hanno i Titans, però i Titans sono sempre quella squadra da 8-8, 9-7, insomma è difficile che ingrani. Però quest'anno potrebbero essere.
Oddio, è già stato l'anno scorso quello buono.
Sì, forse. Sì, sì. E altra squadra che sta comprando bene sono i New York Giants, secondo me, perché hanno preso
Blake Martinez.
Ah, esatto, hanno preso un bel linebacker che è Blake Martinez.
Oddio, era il linebacker più odiato dai tifosi dei Packers, a dire la verità, da come sentivo parlarne.
Ma però devo dire la verità, come produzione in questi anni ha fatto molto bene, quindi è un buon giocatore. Poi ha preso qualcun altro di cui ora non mi viene il nome, ma quando l'ho visto ho fatto, beh, questo qui è buono. Ma ora erano troppi, scusatemi, ma non mi
viene. Anche perché c'è stato la settimana scorsa che è stato un pandemonio per 24 ore.
No, poi tra le mosse buone, Clinton Dix a Dallas per 4 milioni un anno.
E gli serviva una safety.
Una safety, sì.
A loro?
I Falcons si sono presi Gurley.
Ecco, i Falcons con Gurley hanno fatto una scommessa che secondo me è giusto, anche dettati un po' dal... Gurley è un ragazzo che ha fatto l'università a Georgia, quindi è un ragazzo del posto. E io Gurley, ragazzi, secondo me è stato uno dei giocatori più bistrattati per come ha giocato in campo fino adesso nella storia del football. Quindi probabilmente le sue ginocchia ci devono avere veramente qualcosa di cronico che noi possiamo soltanto immaginare, perché un ragazzo che ha fatto male solo con Fisher l'anno, se non sbaglio,
sì, il primo anno all'inizio, sì.
Il primo anno, qualcosa del genere, ma poi ha fatto veramente fuoco e fiamme, e da quando è arrivato McVay ha fatto benissimo l'anno che sono andati al Super, ma anche la scorsa stagione, pur utilizzato meno, così, però ha fatto bene, perché ha fatto il suo e anche di più. E dopo avergli fatto fare, dopo un anno e mezzo, dopo dal contrattone, lo hanno tagliato e mandato praticamente via. E quindi i Falcons hanno scelto di giocarsi, se non sbaglio, gli hanno fatto un annuale, quindi anche loro.
Sì, un anno di contratto. Sì.
Vediamo come va e poi si vede. Un anno di contratto ricco. I running back, quello che è accaduto a Gurley, prima è accaduto anche a Melvin Gordon, a quei Chargers, perché poi alla fine.
Gordon che è andato a Denver.
Che è andato a Denver, esatto. Gordon è andato a Denver. Sì, però a cifre che non sono quelle che sperava di prendere. Cioè, dopo
sì, due anni e 14 sì, milioni, sì, mi sembra.
Ma il contratto di Gurley è stata la pietra tombale sui running back.
Dopo gli anni in cui Bell, Gurley, David Johnson hanno preso dei soldi, chi col tag, chi poi Bell li ha presi anche in free agency dai Jets alla fine un po' di soldi.
Sì.
Ora si sta vedendo appunto una svalutazione del ruolo impressionante, cioè sembra proprio tutte le squadre appoggiare l'idea che sì, vai bene un anno o due, ma poi sei assolutamente sostituibile, anche se sei uno da 30 tocchi a partita, non sei tu che fai la differenza, ma è la squadra, il sistema.
Sentivo una statistica oggi su un altro podcast ben più importante del nostro.
Non ce n'è, cosa
stai dicendo? Dove, scusate il disturbo, che comunque con il 20% dello stipendio di un top player si ha la produzione dell'80% del top player. Dunque è un bel risparmio a fronte di un sacrificio quasi minimo di produzione in campo.
Per i running back, sto dicendo.
Sì, nei running back. Dunque sì. non ne vale la pena, non serve pagarli.
Più squadre, ormai quasi tutte le squadre hanno più fonti di gioco sul gioco di corsa, cioè, i committi ormai sono all'ordine del giorno, difficile il running back da 30 portate per tutta la stagione, si contano con la sua punta delle dita. E
no, cioè, non ce ne sono più running back alla Jerome Bettis, per esempio, dai.
Sì, esatto. E
cari giovani, noi alle Svizzere lo siamo visti in campo e voi varrangiate.
Sì.
Esatto. E anche Marshall Faulk, questa gente qua, insomma. Sì. Devo dire la verità, è un ruolo molto rischioso, soggetto a infortuni, a colpi, a botte, quindi ha una carriera molto veloce, molto più rischiosa. Quindi chi fa il running back nell'NFL obiettivamente è quello trattato un po' peggio, obiettivamente, in tutti i ruoli della squadra, però tant'è. Quindi l'NFL poi sta diventando una lega di passaggio, quindi servono molto i giocatori che sappiano anche ricevere molto bene uscendo dal backfield, quindi che sappiano bloccare nei terzi down, nei giochi di passaggio. È un po' l'evoluzione del gioco anche, porta a questo coso.
Via, cambiamo argomento, 5 minuti giusto per concludere, per arrivare all'ora di trasmissione. Igi ci parla del CBA.
No, Igi ha suggerito di parlare del CBA, ma Igi sa veramente poco e nulla sul CBA. Sono è cambiata credo la formula dei playoff, perché ci sarà una squadra in più,
ma non da quest'anno,
sì, non da quest'anno, e quindi una sola bye week, solo per la prima,
sostanzialmente una sola bye week e tre wild card.
Poi aumentano le partite che diventano 17.
Sì.
Aumenta il numero di giocatori al roster, credo, o comunque il numero di giocatori che puoi portare in campo. È da 55?
55, mi sembra.
Di 2, aumentano anche le practice squad.
Nei prossimi 3 anni aumenteranno anche le 17 partite, l'abbiamo detto, oppure stavo facendo la ricerca.
Challenge, le regole sono quelle dell'altro anno?
Sì, non ancora niente. Se ne occupa un altro settore del...
Hanno finalmente tolto a Goodell i poteri disciplinari.
E chi li avrà?
È un comitato, mi sembra. E poi il salary cap schizza alle stelle nei prossimi anni.
Sì, perché vabbè, non arriveranno le scommesse.
Sta salendo di 10 milioni di
euro. No, ma poi sale ancora di più perché...
E secondo me è sbagliato, ragazzi, io ve lo dico. Non sono favorevole a questa cosa.
Ma allora,
aumenta comunque il roster.
Però Gianluca, io sono ogni
tanto
anno quando...
li daranno sempre i soliti soldi, non è che li dai omogeneamente a tutti quanti.
No, però aumenta di molto il contratto minimo, ma di un 30-40%, se non di più.
Sì, perché il contratto minimo penso fosse intorno ai $500,000. Quanto
sì, è un pochino di più, forse.
Prende il 70% dei giocatori.
Sì. No, sì, 70, sì. No, 70 no, ma un buon numero. Cioè, sì. Pensate, Travarius Moore prende attorno a $1 million.
Ci sta, effettivamente. Quanto deve prendere?
Ma non lo so, ma sembra di essere 100, 200.
No,
una tantum.
E cosa vi volevo anche dire?
Resta il Thursday Night Football, che alcuni come Sherman non gradivano. Io sono tra loro, perché
anch'io sono tra loro. Io l'abolirei il Thursday Night. Non si sa mai chi fa giocare al fantasy, è un casino. Thursday Night,
sì, no, scusa, ah, povero me. E poi credo questo. Queste sono le cose fondamentali.
Sì, e poi c'è da dire che allora, intanto è stato provato, sì, ma tipo da con una differenza di 60 voti su 2500 che erano i partecipanti.
Sì, una cosa del
genere. I più contrari erano, diciamo, i meglio pagati, perché la 17ª partita non viene pagata in proporzione alle altre, ma viene pagata un qualcosa che loro considerano un minimo, mentre invece per il grosso dei giocatori, che sono quelli che sono al minimo salariale, loro hanno un aumento grossissimo, ha un aumento più o meno del 25% dello stipendio.
Comunque diciamo che questo nuovo CBA ha trovato l'accordo fra giocatori e owners abbastanza velocemente, ha scongiurato ogni ipotesi di sciopero. Quindi tutto sommato le televisioni sono contente e quindi...
Le televisioni arriveranno l'anno prossimo.
E quindi diciamo che appena passa il coronavirus, insomma, l'NFL è felice.
Se passa il coronavirus.
Dai, forza. E con questa nota
di ottimismo
possiamo chiudere.
Allora, oggi...
Il messaggio è: andrà tutto male.
No, questo stavo dicendo. Allora, io devo dire la verità, ma tanto ormai siamo in digressione. Io tutti sti riempirsi la bacheca dei social, andrà tutto bene. Io l'ho trovato a tratti anche stupido. Mi spiace quelli che si offenderanno. Vallo a dire a casa di uno che ha perso un parente, un amico, un familiare stretto, che andrà tutto bene. Ma, e poi non andrà tutto bene per la vostra stupida bacheca Facebook. Invece oggi me ne è arrivato uno simpatico, chiaramente una foto taroccata, di, si vede questa, questo balcone con la bandiera fuori e andrà tutto bene, che però è sfranato sul balcone del piano di sotto. E devo dire che sono orgoglioso che mia figlia si è fatta crasse risate quando l'ha visto, se l'è fatto mandare e quello sì se l'è messo come stato di WhatsApp.
Va bene.
Fine della digressione sul coronavirus.
Bloccalo.
Bene, apposta. Ma se blocco lui, blocco anche te. Perché ovviamente noi siamo in smart working. Abbiamo appena comprato un edificio nuovo per Italian Rent & Gold, dobbiamo tenerlo vuoto.
Sì, ragazzi, veramente una tragedia, era meraviglioso.
E dobbiamo lavorare da casa. Bene. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi, grazie Igi.
Grazie a Tenzo, grazie a Gianluca, grazie a tutti e mi raccomando ascoltate il podcast da casa.
Grazie Gianluca.
Grazie a voi ragazzi e niente, forza e coraggio, forza Niners, ci sentiamo presto.
Bene, Italian Rent & Gold vi saluta, al prossimo appuntamento. Ringraziamo The Cutting Edge Radio per la messa in onda. Venite a commentare tutte le nostre chiacchiere, tutte le nostre discussioni sul gruppo Facebook 49ers Italians Fans Club. Grazie e ciao.